lo sfollamento, il ladro di biciclette, il barrocciaio, l'apparizione della Madonna Marina, la domenica al ballo, il trammino, la festa delle matricole, questi ed altri gli argomenti storici per uno storico programma. Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni, raccolte in studio da Mauro Bertocchini.
Ormai da qualche mese sto intendendo un romanzo.
Vuoi essere protagonista de Il lungo respiro? Comunicaci la tua esperienza vissuta. Arricchiremo così la nostra trasmissione. Telefona durante il programma il venerdì dalle ore 19 al 43131. Oppure scrivi a Radio Incontro Pisa, Il lungo respiro, via di Fortezza numero 1, 5600 Pisa. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle ore 19 alle 19.45.
Che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio Galeotta ogni or si serve da...
Buonasera a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini, con questo il lungo respiro numero 6. Ecco, mi trovo un attimo sprovvisto, eccoci qua, dobbiamo partire. Oh, ogni tanto lo stacchetto serve, aiuta, anzi, i vecchi amici stacchetti sono sempre utilissimi. Guardiamo un po' se dall'altra parte del vetro si risponde. Ciao. Well, sì, ci sei, sei in diretta.
Pronto? Sì. Ciao Mauro, buonasera a tutti.
Ciao, è un programma diciamo abbastanza spontaneo questo, è un programma in diretta, completamente in diretta, e è giusto che succedano anche di queste cose. Una buonasera a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini e una buonasera anche da parte di Paolo Gianfaldoni, che in questo istante mi sta sentendo, ma forse non lo so tanto. Sei in diretta.
Sì, sono in linea.
Sì, dunque, come va?
Bene, è trascorsa una settimana veloce e naturalmente ci ritroviamo qui per parlare di un altro capitolo del libro Lungo Respiro. So che stasera abbiamo fra noi, se lo vuoi annunciare te,
Osvaldo Franchini insieme a sua moglie Elsa Giannessi.
Ecco, che vorrei aggiungere, Franchini è notissimo nel campo anche sportivo, perché è un validissimo collaboratore nerazzurro. Tutte le settimane, o almeno ogni 15 giorni, c'è l'appuntamento sul nerazzurro con le sue bellissime improvvisazioni,
diciamo, poesie in vernacolo. Sì, me l'ha detto, me l'ha fatto vedere, veramente mi sono trovato immerso nel
dicetto proprio,
sì, no, veramente sentirei tu stesso l'intervista, come molto
è un entusiasta e fra l'altro è un grande appassionato anche lui di storia pisana.
Bene, infatti ne parleremo con calma. Dunque, il problema Volantini non è ancora partito, il problema Volantini, perché non abbiamo trovato uno sponsor in questo istante per questo volantinaggio. Anzi, chi volesse, se ci fosse qualche ditta che fosse interessata a questo, può rivolgersi a Radio Incontro naturalmente e vedremo di trovare un accordo. Dunque, per ciò che riguarda gli altri interventi, abbiamo una serie di appuntamenti veramente molto molto ampio. Termineremo un attimo, prenderemo un attimo di respiro, così ne approfitto anche per dirlo all'amico Paolo Gianfaldoni, che si trova dall'altra parte del vetro, per dire che andremo in vacanza venerdì 25 dicembre, che poi è Natale, e venerdì 1 gennaio 88, che poi diciamo è Capodanno. Ecco, ci prendiamo un attimo questo spazio, lo chiediamo anche perché penso sia giusto. Vi spiego subito, siccome per fare il programma a lungo respiro è necessario una serie di energie, veramente partendo anche soltanto dall'andare a trovare a casa queste persone che per mandare in onda il programma di Natale, io dovrei diciamo non dovremmo usufruire delle feste natalizie a tutti gli effetti.
Scusa se ti interrompo, cosa sarebbe in programma allora?
Quindi venerdì 25 sarebbe in programmazione fino a tutto venerdì 18.
Quindi potresti eventualmente anticipare qualcosa? Fino al 25 cosa
fino c'è? Fino al 25 ci sarà qualche altra cosa riguardante, diciamo, forse l'immagine della città dopo la guerra, forse l'arrivo dei liberatori. Ecco, ho avuto modo di intervistare anche una personalità che è il professor Aldo Barbuti, che è stato il primo rappresentante del comune di Pisa dopo la guerra, e lo avremo modo di ospitarlo la settimana prossima. Io direi di riprendere poi successivamente. Il venerdì, vedremo un po', venerdì, il primo venerdì successivo, ecco, al primo, quindi venerdì 8 gennaio, avremo in studio niente poco di meno che Sergio Carlesi. L'intervista era già stata annunciata, ma la spostiamo successivamente, perché ecco, così riprendiamo con questo una regolarità di programma che poi ci porterà fino a tutto giugno, ecco.
Tiene il programma anche uno scambio di opinioni anche con l'illustratore,
pittore, che vorrei ringraziare per la sua pazienza,
Mauro da Caprile,
naturalmente, che forse sarà anche all'ascolto. Vorrei ringraziare per la sua pazienza, perché ci stiamo un po' alternando per il problema Volantini con una cosa che lo riguarda direttamente, ecco.
È un validissimo professore che io approfitto per salutarlo. A presto, ciao Mauro.
Oh, dunque, questa sera non avremo la collaborazione dello Shop Music semplicemente per un disguido tecnico, semplice disguido tecnico, ma lo riprenderemo dalla settimana prossima. Dunque, primo spazio musicale è interessato da Ernesto Bonino e il trio Lescano, la famiglia Canterina, l'ascoltiamo.
C'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà. Con la radio d'occasione fanno gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sordina il friolescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi torretti spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol sembrar tipo Barzizza. Sbaglia il tempo, ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Quando il sole è già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormir, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì.
La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sovrine il trio Lescano. Vivo sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sa vecchie spalancati per adesso la tagliati. Mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol sembrar tipo Bazzizza. Sbaglia il tempo, ma che fa, tanto tipo non lo sa.
bianca stella, l'altra vuol la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira vento vento, se la porti via con te.
Ma da quando c'è Bonino canta lei con inquilino, e lo sogna da lontano con battiste e frioletà.
Dal lungo respiro di Paolo Gianfaldoni, Momenti di vita pisana, leggiamo Lo stronellatore. Voleva la consuetudine che Pompeo si distinguesse su tutti per la sua eleganza troppo esagerata. Non era possibile distrarsi al suo passaggio. Baffetti pronunciati, basette lunghe, capelli impomatati di brillantina, completo marrone, cravatta sgargiante, vistosamente annodata, scarpe lustre di cuoio bianco e marrone, fazzoletto bianco a punta al taschino della giacca, poi un atteggiamento spavaldo e presuntuoso che accentuava il carattere estroso di questa persona singolare. Siccome amava il successo, in passato aveva preso parte come attore in quelle compagnie teatrali dove allestivano tra l'altro commedie in vernacolo pisano. Quindi si era guadagnato fama come stornellatore. Più che altro risultava conosciuto nelle zone periferiche di San Marco, San Giusto, San Michele, quando l'amore pazzarello e scontroso stimolava un simile sistema di reazione sentimentale. Cantava al suono di chitarra, sotto le finestre e balconi di belle ragazze, suo espresso desiderio di giovani dal cuore palpitante, ma impediti per timidezza a dichiararsi personalmente innamorati. Sapeva sempre mettere a fuoco aspetti dolci, in chiave romantica, riuscendo perfino a creare un'atmosfera che a volte portava addirittura al matrimonio. Altrimenti, questi idillii rimanevano forse soffocati per sempre, e quindi rimpianti. Erano stornelli appassionati, caldi, anche se in certi momenti Pompeo eccedeva in perifrasi spiritose e piccanti. Naturalmente i ragazzi si avvicinavano divertiti allo scenario, anzi si facevano una buona cultura, risultata poi utile a momento opportuno. Dopo l'esibizione canora, Pompeo per abitudine raggiungeva gli amici al bar per raccontare la nuova storia di cui si era trovato protagonista. Eppure continuava a seguire per molti giorni, con interesse e simpatia, gli sviluppi della vicenda amorosa, sperando che prima o poi fosse chiamato di nuovo a cantare, semmai questa volta in occasione del sospirato matrimonio. Purtroppo, il 31 agosto 1943, anche questa caratteristica figura, mentre correva verso il rifugio, rimase coinvolto nel tragico bombardamento che costò la vita a molti pisani.
Per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione. Ingegneri tecnici ed attori stanno muti a udir l'annunciato, che fa appello ai radioascoltatori con la voce scossa dal tremor. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia fili d'or rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di fuori cinque star. Una mia pastorezza lo chiamò, gli disse Cicicì, all'amore non puoi dir di no, e l'uccelli fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il volo. Forse di una scuola l'uccellino sopra un davanzale si posò, chino sopra il compito un bambino al suo canto si voltò. Cinguettò in un modo che i piccini subito guardarono di fuor, o poter cacciare i maggiolini, correre pei prati tutti in fior. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva male in cuor, tutti i passeri udendo di fuori cinguettare. Una passeretta lo chiamò, gli disse Cicicì, all'amore non puoi dir di no, e luce fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il volo.
Bene, dunque, per lo stornellatore siamo, fra l'altro, in un, diciamo, una zona, ecco, un San Giusto, che viene fra l'altro cosa nominata nel testo stesso dello stornellatore. E siamo in compagnia di chi?
Franchini Osvaldo.
Franchini Osvaldo e anche sua moglie.
Sienza.
Sienza che collaborerà eventualmente con interventi esterni, che salutiamo. Signor Franchini, dunque, parliamo di stornellatore, parliamo di serenate, ecco.
Capito, io ricordo perché, insomma, ora ho già una certa età.
Quanti anni ha? Perché noi non lo chiediamo mai ai nostri, diciamo...
Ho 76 anni.
E là.
Ma io parlo del prima guerra anche, perché, allora, i giovani maggiori a me, non c'era mica né trattenimenti, né radio, né televisione, e usava andare, quando qualcuno era innamorato, usava andare sotto la finestra la sera in diversi e cantavano a squarciagola. Qualche volta però si disturbavano un po' troppo e si ritrovate a essere innaffiati con qualche vaso da notte pieno di urina.
Sì. Certo. Sono verificati anche di questi casi, sì.
Sì, si sono verificati anche di questi casi, quando magari quello non era troppo...
Sì, forse era un po' troppo amato,
perché non interessava, e allora li buttavano preso la famiglia stessa e tutti.
Addirittura.
E poi, insomma...
quindi non solo vicini, ma anche la famiglia poteva succedere.
Poteva succedere, il disturbo anche dei vicini, poteva darsi che gli dasse noi. In ogni caso, succedeva di queste cose.
Ecco, mi rilaccio un attimo a questo discorso, perché contro lo stornellatore, cioè che cantava... per quindi fare nascere anche dei matrimoni, c'era un'altra usanza che non è nominata nel libro, ma che abbiamo scoperto proprio con il signor Franchini. Qual era questa usanza?
L'usanza di questi, come ho detto già prima, no?
Si parlava viceversa di quelli...
Di quelli che tradivano le mogli. Sì, usava, era un'usanza questa, che quando... quando una donna tradiva il marito, non è come ora, per l'amor di Dio, se no, ci sarebbe tutti i giorni, tutte le ore, queste scappate. Usava, veniva radunato tanti ragazzi, giovani, roba, con dei bussoli, con qualunque cosa che facesse confusione, e si portavano sotto alla porta di questa che aveva tradito il marito, e per 4-5 sere consecutive sempre a fargli questa scampanata, questa scampanata, sì, queste battere di cose. E poi gli cantavano anche: e se Tizia si dà da bere la scampanata per 9 sere, lo vedi Tizia, così in Viareggio a Marina con
chi... Nominavano addirittura i posti dove lei avrebbe tradito il marito.
Ecco, e nominavano anche gli elementi, sì, che faceva. E succedeva questo, per diverse sere, non c'era il Trisvaghi forse, non era riportato, non c'era nella televisione, nella radio e tutto. E questi
se facesse adesso sarebbe un po' un pasticcio, eh?
Se facesse adesso forse
uno vorrebbe in modo diverso.
Una laura ce ne vorrebbe di essere scappato, perché il completo. Insomma,
i rapporti matrimoniali forse adesso sono più, diciamo.
Sì, perché prima era tutto. Bastava uno che sgarrasse un momento, era saputo da tutto. Poi, ora per l'amor di Dio, con i mezzi che ci sono, contate, prendono la macchina e vanno via. Prima invece avveniva tutto nel posto, non si potevano nascondere, faccio per dire.
C'era anche un po' di ritegno, ecco, quindi ecco.
Sì, ma non potevano sfuggire all'osservazione, perché il paese, insomma, i posti era un pettegolare continuo, se conoscevano questa, quest'altra, faceva queste cose, hai capito? E allora, e così succedeva poi.
Mi rilascio un attimo al discorso che, a questo punto qui, ecco perché ho fatto presentare prima anche la moglie del signor Franchini, perché voglio fare questa domanda, ecco, a questo punto la vorrei fare alla signora se fosse possibile. Era più difficile conoscersi un tempo di come avviene adesso, ecco, di conoscersi fra uomo e donna, ecco, c'erano difficoltà di approcci, ecco, c'era famiglia di...
Prima, quando uno era innamorato, seguiva sempre la donna, quella usciva e lui dietro, e poi dopo andava, si diceva, la fermava perché la signorina permette una parola.
Solo una parola, Quanto tempo si seguiva in genere una donna?
Diverso tempo, e non, e fingevano di avere male, di allontanarsi, di scappare, e poi si ritornava sopra, e poi bisognava andare prima a parlare con i genitori, insomma, quando la cosa era più seria bisognava fare tutta un'altra fila, diversa ora invece, per l'amor di Dio.
Mi ricordo un tempo, mi diceva mia nonna con mia nonna, che addirittura per conquistarla si mandavano delle noci, facendo scorrere delle noci da porta a porta con dei bigliettini dentro, nascosti. Cioè,
sì, insomma, degli stratagemmi c'erano, e naturalmente tutte cose semplici che ora, per l'amor di Dio,
davano anche però più gusto, ecco, alla famiglia.
Sì, perché guardi, prima c'è un fatto che fuori di Pisa non si poteva andare, E quando si andava poi in viaggio di nozze si apprezzava essere sole e andare via. Ora invece vanno continuamente fuori e la cosa non è più apprezzata, capito?
Certo, l'ha detto un po' in tono, diciamo, abbastanza nascosto, diciamo, esatto. Chi ha orecchi per intendere, vero? Ecco, ora passiamo un attimo, guardiamo un po', perché devo controllare anche i minuti, ecco, di registrazione. Passiamo un attimo a parlare di vernacolo, perché si parlava di stornellatore in vernacolo, anche di questo tipo che si esprime.
Il vernacolo, prima...
Quando è nato innanzitutto un vernacolo?
No, il vernacolo io non lo so, io ce l'ho trovato, perché ai tempi del Fucini, insomma, a Pisa si è conosciuto il Fucini, si è conosciuto il Bellatalla, si è conosciuto tanti... Ma ce l'ho trovata. Io questa passione del vernacolo l'ho sempre coltivata, insomma, e infatti ho partecipato a diversi concorsi, ma prima anche il vernacolo, la poesia vernacolo, si diceva il bernesco, nei club di quell'epoca, che li chiamavano a Grubino, c'era Giuseppe Mazzini, c'era Repubblicani, c'era Socialisti, e ognuno aveva il suo club, ora si dice club, non si diceva il Grubino. E lì c'erano due poeti che si sfidavano su un argomento, cercavano un argomento, uno diceva un'ottava e quell'altro rispondeva un'ottava, sempre sull'argomento, e duravano all'infinito, perché magari, essendo pure analfabeti, riuscivano, insomma, avevano queste capacità di
trovare le parole giuste.
Parole giuste e appropriate. E a volte c'erano delle parole che le portava, insomma, a difficoltoso, perché tutte le parole non fanno mia rima.
Cioè,
è quello.
Si basava molto sulla rima, sì.
Sulla rima, diamine. E se no, non sapeva niente il verso.
E anche quelli si chiamavano stornellatori?
Quelli si chiamavano... poeti berneschi, perché è una cosa subito, spontanea, subito. Non era il momento di poter scrivere, si rispondevano, ecco. Come del resto forse in campagna, in qualche campagna userà ancora, ma credo sia quasi finito questa cosa, e qualche volta si è rivista alla televisione, in qualche posto, che nelle campagne forse.
Certo. E che differenza c'era fra appunto fra questo genere di racconto e il cantastorie?
Il cantastorie cantava delle... ecco, anche questo è un episodio. Quando succedeva un fatto, faceva epoca, e mettiamo quando c'era il tram che cadde dal ponte, prima c'era il tram e andava a Marina, a Portamare, andò giù il ponte e cadde il tram, anche lì ci rivelavano una storia, e questi stornellatori, questi cantava la storia, andavano nei posti e cantava la storia, sviluppavano una storia e la cantavano, certo. Come qualunque fatto, come ai tempi, mettiamo, io non ricordo però, ma sentivo cantare quella di Beppino, che sarebbe stato un militare a Livorno, che era innamorato di una ragazza, però dall'altra parte c'era l'ufficiale, suo comandante, che anche questo era innamorato. Allora si duellarono, e insomma, e lì ci dava la storia, e le cantavano nei paesi, come quella di Caserio. Caserio è ancora maggiore avanti a me, io l'ho trovata, perché Caserio sarebbe quello che ammazzò il presidente francese, capito? Sì, sì, sì. Caserio Farfornaio nella spia.
Sì, avevano creato tutto un...
Sì, creavano su tutto, su ogni episodio.
Erano i giornali dell'epoca?
È il giornale dell'epoca, perché i giornali ce n'era pochi, ma insomma questi fatti venivano divulgati attraverso questo sistema qui, e andavano e li cantavano, questuavano magari, ma insomma...
Sì, sì, ho capito. Niente, a questo punto io avrei finito, vorrei fare una piccola domanda, ecco, a questo punto alla signora, aspetta, mi ripetere il suo nome perché non me lo ricordo, come si chiama? No, vorrei anche fare questa domanda, ecco. Un attimo, il bombardamento del 31 agosto, si parla anche di bombardamento del 31 agosto del 1943.
È una cosa che quella non si potrà mai dimenticare.
Ecco, qui c'è stato anche lo stornellatore che purtroppo ha perso la vita, qui si parla proprio di Pompeo che ha perso la vita il 31 agosto. Voi avete battuto?
Noi proprio eravamo sotto le bombe, ci si buttò tutti in una fossetta. C'era una bambina piccola allora, e lì le bombe, si vedeva che cadde un palazzo accanto a noi, insomma si fu salvi per miracolo, e poi quando si cercò di fuggire si trovava tutti morti per la strada. Era una cosa proprio che straziante.
Se volesse dire un messaggio sia per lo stornellatore sia per la, diciamo, per il bombardamento, ecco, per i ricordi, a un giovane che stesse ascoltando in questo istante, ecco, se ci fosse un giovane ad ascoltare Radio Incontro, cosa gli direste?
Io gli direi appellatevi alla storia del passato e capireste quante gioie avete nella vita ora con tutte le cose facili, ai sacrifici che abbiamo fatto nel passato e tante cose. Voi giovani siete nell'oro, cercate di apprezzare questi momenti.
Benissimo, ringraziamo il signor
Franchini.
Signor Franchini e la moglie?
Giannes.
Grazie di tutto e a presto.
Caffè lo prende ora?
Lo prendo, grazie.
Ma io non so che...
Thank you. bardo tenor, un valente sopran, più non trovan da cantar. Primi pensieri d'amor, oggi il pubblico stran, vuol sentire rabbagliar. Perché, perché, ahimè, ahimè, quando canta Vagliati fa così, uè, e sui fianchi ben piantati resta lì, uè, nello sguardo scansonato come un lampo fa brillar, e agitando sempre l'indice elevato, con versaccio che somiglia un miagolar, quando canta Vagliati fa così, uè, le, le, e tartaglia appassionati bidili di. Raglia ba, ba, baci mi vicina sulla bo, bo, bo da lì babà, mentre questo zitto schifa non lo fa. Well, little, 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 little. Oh, za, zu, za, zu, za, zu, za. Agitando sempre l'indice elevato, con lo faccio che somiglio mi agolar, quando canta Ravogliati fa così, uè, e tartaglia appassionati bidili di. Raglia va, va, baci in piscina sulla bo, bo, bo da lì va, va, mentre questo sito schifa non lo fa.
Lo sfollamento, il ladro di biciclette, il barrocciaio, l'apparizione della Madonna Marina, la domenica al ballo, il trammino, la festa delle matricole, questi ed altri gli argomenti storici per uno storico programma. Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana, di Paolo Gianfaldoni, raccolto in studio da Mauro Bertocchini.
Ormai da qualche mese sto intendendo
Roma. Vuoi essere protagonista de Il Lungo Respiro? Comunicaci la tua esperienza vissuta. Arricchiremo così la nostra trasmissione. Telefona durante il programma il venerdì dalle ore 19 al 43131. Oppure scrivi a Radio Incontro Pisa, Il Lungo Respiro, via di Fortezza numero 1, 5600 Pisa. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle ore 19 alle 19.45.
Che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio Galeotta ognor si serve da contare.
Benissimo. Ci siamo qua, siamo in diretta, ecco, dopo la differita, la diretta. Ti ridò il microfono a ruota libera, cioè te lo lascio sempre aperto il microfono stavolta, ci sei? Mi senti? No, vediamo un po' se mi sente. No, non c'è forse qualche disturbo tecnico. Ecco, ci siamo.
Pronto?
Sì. Ti stavo dicendo, ti lascio il microfono completamente libero, completamente aperto, ecco, quindi...
Ho capito, per farmi intervenire. No, dico che penso che sia divenuto difficile trovare una persona come Franchini che potesse interpretare la figura dello stornellatore. Certamente è stato entusiasmante e divertente perché l'ho seguito attentamente.
Certo.
È valido anche il messaggio che ha dato ai giovani, quello di vivete... createvi divertimento, sono momenti di gioia questi. In effetti, se lui ha fatto un rapporto fra la vita di oggi e quella di ieri, in realtà è, ma comunque anche oggi ci sono problemi. Però questa volta mi vorrei levare una soddisfazione, ed è questa, Mauro. Te che riesci settimanalmente a intervistare varie persone, cosa ne pensi di questo lungo respiro? Cosa ti suscita? Quali impressioni? A questo proposito, essendo di una nuova generazione, sentendo parlare di cose passate, che raffronto ne fai? Quali sono, diciamo,
L'impressione?
L'impressione, sì.
Ma senti, io l'avevo detto anche già circa 3 settimane fa, la prima cosa che mi ha fatto...
Personali, eh?
Personali, sì, sì, sì. No, ecco, il primo effetto che mi ha fatto l'intervistare queste persone è stato di rallentarmi un pochino la vita, cioè di farmi un attimo vedere la vita con una mentalità un po' più ampia, ecco, quella di capire che qui non è tutto limitato alla gita o la non gita, ecco. Mi sono reso conto che nell'arco, ecco, ho capito subito una cosa, che se prendiamo un lasso di tempo minimo, cioè una settimana, ne capitano di avvenimenti. Se prendiamo 40 anni ne succedono di più di avvenimenti, quindi ci sta che ci capiti anche una guerra, ci capiti anche... E questa è un'esperienza che non ho vissuto, ma che però prima non avevo messo neanche in inventario. Questa esperienza mi sta servendo per capire che ci possono anche essere queste situazioni, ecco, nella vita di una persona che magari attualmente non vivrei, ecco, perché avendo 30 anni, ecco, diciamo, mi sento raccontare alcune cose ripetute, ecco, cioè, quindi ci può essere dei luoghi comuni, ci possono essere degli avvenimenti che però...
Le senti vicini?
Sì, no, ecco, riesco, ecco, oppure... importante, riescono a coinvolgermi completamente, ecco, cioè, le persone, i testimoni che intervisto riescono a coinvolgermi completamente.
Sembra di sentire tutte vive queste persone, certo, nel senso lato,
certo,
e quindi che ben volentieri acconsento di partecipare e di collaborare.
Sentiamo un attimo se ci fosse una telefonata in diretta, forse. Prego. Vediamo un po' se forse lascia un attimo. Forse qualcuno può prenderla per noi, questa telefonata. No, stavo dicendo appunto, sì, che mi coinvolgono, cioè emotivamente e anche così, ecco, spiritualmente, no, a tal punto che mi dimentico che diventi un'intervista, ecco.
Ma possono servire, ecco, in prospettiva, possono essere per di utilità
persona,
per voi,
sì. Sì, 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 possono servire decisamente, ecco. E non è tanto l'intervista, non è tanto il programma di sé per sé, ma
per
è...
voi giovanissimi, perché certo, anch'io sono abbastanza giovane.
Certo, possono servire. Aspetta che voglio sentire un attimo se ci fosse in diretta qualcosa che possa... Pronto?
Aspetta,
sì?
Volevo sapere un'informazione.
Dica.
Devo venire per fare delle prove.
No, scusate un attimo. Dunque, no, se fosse, aspetta un attimo in linea, se possibile, perché sei entrata in un programma in diretta.
Capito?
Anzi, ti faccio una domanda. Stiamo conducendo un programma sul ricordi del passato.
Sì.
Una domanda che ti faccio a te. Sei della redazione dell'Avvenire?
No, io sono il trattore radio, ma...
Ecco, una domanda, ecco. Pensi che il passato possa influire nell'esperienza di una persona? Il passato, cioè...
individuale?
Sì, individuale.
Sì.
Ecco, che possa, quindi la storia, possa influire sull'esperienza, sulla sensibilità di una persona?
Sì, secondo me sì.
Ecco. Ti ringraziamo, ti passo un attimo la segreteria di là,
Grazie.
Un'intervista in diretta, l'ho girata a lei, l'ho girata.
Mi sembra di aver capito e che mi fa piacere questo, perché era l'intendimento mio, proprio questo, essere di utilità, questo scritto deve essere di utilità proprio per, come recupero e poterlo proiettare nel futuro. Ora... Prego.
No, stavo cercando di mandare la telefonata dall'altra parte. Dunque.
Ma poi quello che è di interessante è che da qualche settimana a questa parte, al dialogo, alla lettura, eccetera, stai indovinando anche la musica, che è qualcosa che penso si possa oggi fare un raffronto, no?
Sì, sì, quello sì, è vero.
Tutto, cioè, un altro genere, e quindi...
È un genere musicale diverso, sì, quello era un genere
più... Che sei un intenditore, cosa
più
ne
melodico,
pensi?
Quello era un genere più melodico, un genere più, diciamo, più italiano, ecco.
Anche più allegro, eh.
Più allegro, decisamente. Ecco, se voi pensate che questo genere allegro riusciva a contrastare...
Era più vicino a noi, partecipavamo noi cantando con quelle canzoni.
Cantando, oggi... ballando, ecco, adesso viceversa è un po' più ripetitivo, è un po' più meno nostro, ecco, più americano, più inglese... Non fa parte della nostra cultura, ecco, ci possono essere cantautori, ci può essere la buona musica italiana contemporanea, per carità, però non fa parte molto spesso non fa parte della nostra storia, mentre io mi vedo in queste canzoni un vestito, ecco, era un vestito di quel momento che l'Italia stava affrontando, ecco, invece adesso è già molto, molto diverso, cioè, diciamo che fa più la parte del leone, diciamo a questo punto il sistema finanziario di una ditta, quindi ecco, vince chi ha più soldi per investire in quel disco, mentre un tempo viceversa, ecco, erano...
Sì, in effetti la musica può rimanere legata al passato, mentre... Lo scritto penso che sia valido e per poter collaborare
comunque anche la musica
riuscita.
Ecco, comunque ti volevo dire questo, Paolo, anche la musica riesce a a coinvolgere, ecco, il pubblico convolge anche me, queste canzoni mi convolgono veramente, sono piene di allegria,
sì, ma di interesse, penso,
e di interesse, sì,
siamo
sì,
distaccati, anch'io personalmente sono distaccato, non appartengono più all'epoca in cui viviamo, perché oggi si vive al presente,
ma possono addirittura pensare nel periodo della guerra, c'erano queste musiche, erano molto, diciamo, ballerine, molto sì, canzoni che
le rispettiamo e
certo, e le proponiamo per
le proponiamo.
Dunque, no, io stavo guardando piuttosto una cosa, devo dire una cosa perché il tempo a nostra disposizione è scaduto anche una volta, Paola,
purtroppo.
Cioè, abbiamo 3 minuti, qui c'è tuo figlio che vogliamo salutare, eh? Vuoi fare un attimo la parte del leone e parlare anche un pochino anche te? Chi sei? Dai, saluta.
Sono Stefano Gianfaldoni.
Ed è il cronometrista del Lungo Respiro, la persona che segue, la persona che penso è una delle persone più importanti del nostro programma, perché dà modo a noi di capire quanto tempo siamo in onda.
Strappa l'orologio dal braccio a me e poi lui tranquillamente dà una mano anche a te, perché in base a lui poi te ti regoli.
Bene, dunque, questo programma verrà anche replicato mercoledì mattina, e in questo caso mercoledì, ora bisogna chiedere a Stefano mercoledì quanto ne abbiamo, lo metterei in crisi.
9.
Mercoledì 9 di dicembre, naturalmente va in onda alle ore dalle 10 alle 10.45, quindi chi sentirà, ecco, non si sconvolga se sente parlare di sera, perché si può parlare anche di mattina, ecco.
Comunque, dagli ascoltatori, di pure che si scende poi, si arriva più ai tempi nostri, si
certo,
arriverà intorno agli anni 60, quindi si troveranno più vicini i tempi loro.
Ecco, te, un'ultima domanda, a te che effetto ti fa sentire i tuoi brani riproposti radiofonicamente?
Ma in realtà, per il momento non sono presenti, tutto visto che viene scritto, letto e parlato, perché appartengo a un'altra generazione, alla generazione di me. Mi trovo a metà, diciamo, e quando sarà il momento opportuno in prima persona potrò anche intervenire. Ora come ora sono distaccato completamente. Ho recepito, recuperato tutto il materiale da altri, perché...
un po' come stiamo facendo ora radiofonicamente.
Sì.
Bene, ci salutiamo, ti vedo abbastanza allegro, ci ha messo allegria. Il nostro carissimo amico Osvaldo Franchini e sua moglie Elsa Giannessi hanno contribuito a farci diventare più allegri di quello che eravamo, possiamo dirlo.
Vedo che anche te sei dello stesso avviso, di conseguenza ci rimane altro che stasera anticiparmi e dire io saluto tutti gli ascoltatori, arrivederci la settimana prossima, ciao Mauro.
Un saluto anche al cronometrista.
Ciao.
E un saluto da parte di Mauro Bertocchini, ci risentiamo per la replica mercoledì prossimo alle ore 10 e per ciò che riguarda naturalmente la diretta ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 19. Non abbiamo ricevuto telefonate perché non avevamo tempo, ma faremo anche questo in futuro. Ci sarà tempo. Ciao.
Che davvero una trovata, quando suona il trona il maestro ancora non sa, che nel cuor d'ogni strumento c'è nascosto un sentimento, che di fuori il suo tormento e la sua felicità. Suona la cornetta, con dolcissimo languore,
e la nonna che ghignazza mentre i gatti fanno amor. Suona, suona la cornetta con l'equissimo languore, tanto dina la civetta col sasso con notte no. Il violino innamorato sotterrato suona ancora, il violino che ti ha dato su
Suona, 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 il maestro ancora non sa.